File 8, pagina 57, capitolo 7, arrivo a Mauthausen. Una fermata prolungata, finalmente arrivati, e ho visto fuori dal piccolo finestrino la scritta Linz, seguita da Mauthausen. Hanno aperto i vagoni, ci hanno spinto fuori e siamo stati accolti da cani che ringhiavano furiosi contro di noi, cani trattenuti a fatica dalle SS, che con una mano tenevano il mitra e con l'altra il guinzaglio. Per fortuna c'era la neve, così velocemente ci siamo chinati per raccoglierne e dissetarci. Ci hanno comandato con grida gutturali di incolonnarci per 5 e abbiamo iniziato la marcia. Siamo passati attraverso il paese e quello che mi ha colpito era l'indifferenza della popolazione nel vedere vecchi, feriti e malati picchiati e sollecitati in malo modo a muoversi in fretta in mezzo alla neve. Anzi, alcuni bambini si divertivano a scagliarci contro dei sassi, seguiti da parole urlate per noi incomprensibili. Ecco, questo mi ha alquanto colpito, la contrarietà e l'indifferenza della gente che ci trattava come se fossimo degli animali destinati al macello. Nella mia mente si faceva largo l'idea che probabilmente dove andavamo ci attendeva la morte, anche se nel mio cuore non ci volevo credere. Dopo alcuni chilometri fatti ansimando e percorsi faticosamente, ci siamo trovati davanti a uno spettacolo surreale. In cima alla collina ci è apparsa una maestosa fortezza immersa nelle nuvole e l'aria sapeva di un odore puzzolente che solo dopo avremmo capito essere di carne bruciata. Un portone veniva immediatamente aperto. Sopra di esso appariva una imponente aquila nazista. Torri e muraglie testimonieranno per sempre della barbarie nazista. L'aquila gigantesca, le scritte e la croce uncinata che dominavano il portale sono state abbattute dagli internati liberati nel 1945. Dopo l'arrivo, i deportati dovevano spogliarsi e mettersi in fila. Ci spingevano tutti dentro nel campo, dove ci ordinavano immediatamente di spogliarci, tutti in fila nel piazzale. Ci saranno stati 20 gradi sotto zero, spogliarsi tutti quanti in mezzo alla piazza. E lì ci sono stati i primi morti. Sono morti dal freddo, gente delicata. Dovevamo aspettare il turno per la rasatura e la doccia fredda. La rasatura era completa su tutto il corpo, ci hanno fatto una riga in testa da dietro fino davanti, poi ci hanno gettato degli stracci per coprirci, stracci tolti ai morti, perché per noi non c'erano più divise con le righe. Poi ci hanno dato un numero di matricola, uno da appendere sulla giacca insieme a un triangolo rosso e uno di lamierino legato al polso con un fil di ferro arrugginito che tranciava la carne. Noi, da quel momento in poi, venivamo chiamati solo per numero. Non eravamo più uomini, ma numeri, e venivano marchiati come bestie. Il numero, un problema enorme, in quanto ti chiamavano solo con quel numero, ma in tedesco. Io ero il 115356. Per fortuna sapevo bene il tedesco e, anzi, ho salvato alcuni miei compagni di svettura avvertendoli quando chiamavano il loro numero. Torniamo al gioco. Domanda di chi voi sa il tedesco e chi di voi è in grado di imparare questo numero in tedesco in pochi secondi? Se sì, vi salvate, altrimenti siete fuori gioco. La causa per cui si moriva spesso era: chiamavano il tuo numero in tedesco e se non rispondevi venivano lì. ti frustavano e se cadevi eri morto, ti ammazzavano, era proibito cadere a terra. Noi, deportati politici, eravamo identificati con un triangolo rosso cucito sulla giacca. Gli ebrei avevano un triangolo giallo, gli zingari un triangolo viola e gli asociali, gli assassini, i delinquenti, un triangolo nero o verde, secondo il giudizio dei nazisti. Dopo la doccia e l'appello ci hanno mandato in una baracca dove non c'erano brande, non c'era niente, tutti per terra. Ogni baracca veniva comandata da alcuni di questi delinquenti, assassini, rapinatori, eccetera, che venivano chiamati capo, i quali, forti della incondizionata protezione della SS, consumavano ogni sorta di infami bassezze. Erano terribili e di una atrocità inumana. La loro sopravvivenza e i loro privilegi venivano determinati dalla capacità di svolgere bene il loro mandato. Le categorie da sterminare. Nei lager SS i deportati sono ridotti a semplici numeri di matricola posti a fianco dei seguenti contrassegni: politici, in seguito con sigle di nazionalità da deportati, color rosso; delinquenti comuni, verdi; asociali, nero; omosessuali, verdino; zingari, marrone scuro; apolidi, azzurro; testimoni di Geova, rosso cupo; ebrei, stella gialla; ebrei politici, stella gialla e rossa. Ad Auschwitz il numero di matricola verrà tatuato sul braccio a uomini, donne e bambini. Nella baracca ci stavamo tutti solo se messi di fianco, e in quelle condizioni erano passati i primi giorni. Ogni tanto, per allargare, i capo passavano col frustino. Chi era colpito doveva uscire, e quelli che uscivano non li vedevi più e li trovavi più in là, in attesa del forno crematorio. Ho preso tante frustate, ma non mi sono mai mosso. Ho sempre resistito al dolore e fatto finta di niente. Bisognava imparare a sopravvivere là dentro. Il cervello era impegnato solamente a salvarsi la vita e niente più. Per esempio, quando mi hanno stretto al polso il numero con un filo di ferro arrugginito, ho pensato subito che incorrevo nel rischio di prendermi il tetano o altre malattie che mi avrebbero portato in infermeria, Rivière. Non bisognava assolutamente che ciò accadesse, perché entravi ammalato e uscivi guarito e pronto per il forno crematorio. Nella Rivière risolvevano il problema spesso praticando una iniezione o di benzina o di qualche altra sostanza velenosa. Come avreste fatto voi? Ci avreste pensato? Io per terra ho raccolto un pezzetto di cuoio di scarpe e, senza farmi vedere, ho sostituito il filo di ferro con questo laccio primitivo che mi ha salvato la vita. Dopo un po' di giorni sono stato trasferito in una baracca un po' più larga. C'erano delle brande di legno. Eravamo in sei per ogni branda, tre dalla parte della testa e tre dalla parte dei piedi. Dovevi avere la fortuna che qualcuno morisse, perché se succedeva lo buttavi giù dalla branda e stavi più largo. Morte tua, vita mia. Eravamo diventati esattamente come i nostri aguzzini volevano, degli animali affamati, ed è terribile arrivare al punto di desiderare la morte del vicino per avere più spazio e poter mangiare nella sua gamella. Poi da sopra veniva giù di tutto, dall'urina, eccetera, eccetera. Ogni giorno un presunto medico dell'SS passava a fare selezione, ti guardava e decideva se potevi lavorare e vivere oppure se mandarti a morte. Pagina 68.